able to get it. Siamo partiti da Mileto, ricordate la scorsa settimana, e questa sera siamo in vista di Crotone, se volete di Croton. Avrete sentito nominare Crotone, la vedete? Se entrassimo oggi nel porto nuovo di Crotone, quindi siamo tornati sulle coste della Calabria Ionica, dalla Ionia, Egea, e siamo ad un centinaio di chilometri più a sud dell'antica Sibari e della città di Turi, da dove siamo partiti nell'ottobre dello scorso anno, ricordate? Ebbene, se entrassimo oggi nel porto nuovo di Crotone, potremmo osservare dal ponte della nostra nave Sidonia, a bordo della quale, al comando del capitano Agenio di Tiro, stiamo compiendo i nostri spostamenti nel mar Mediterraneo, ne abbiamo già fatto di giri, Ebbene, potremmo osservare la grande e poderosa struttura del castello di Crotone, un castello, qualcuno l'avrà visto, non so, a pianta poligonale con torrioni cilindrici angolari, fatto costruire nel 1541 da Don Pedro de Toledo, viceré di Napoli. Questo castello serviva per difendere questo tratto di costa dalle incursioni saracene, ma non solo, anche dalle incursioni, anzi soprattutto dalle incursioni delle altre potenze europee, vedi la Francia, vedi l'Inghilterra. Noi questa sera, avvalendoci del potere diacronico che ha un percorso di studio che ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio liberamente, stiamo entrando però nell'antico porto di Crotone, quello che serviva la polis di Croton 2500 anni fa. E 2500 anni fa, sul promontorio dove oggi troneggia l'attuale castello, che cosa c'era? C'era l'Acropoli, che si trovava al centro di una grande città fondata più di un secolo prima dai coloni achei. Erodoto, nel testo delle storie, cita una decina di volte la polis di Crotone e contribuisce a informare i lettori, le lettrici e i lettori sull'importanza di questa città. Si capisce anche dal modo in cui ne parla che Erodoto, mentre sta scrivendo il testo delle storie, abita da queste parti, a Turi o dintorni. La polis di Crotone, secondo le notizie che possediamo, è celebre per la sua ricchezza, per le donne bellissime, dicono gli antichi cronisti, per la potenza militare, per la vittoria sulla città di Sibari, per essere la città natale di un certo Milone. Guardate, sapete chi è Milone? Milone è il più grande atleta dell'antichità, acclamato ad Olimpia, Oggi non ce lo possiamo immaginare, perché ma questo qui faceva tutti gli spot pubblicitari dell'epoca. E la politiprotone, e ne rimane traccia, ha intorno un circuito di mura poderose lungo ben 12 miglia. Guardate sul punto 1 del repertorio. Quindi la città di Crotone, che è diventata capoluogo di provincia, che ha anche una targa automobilistica che ricorda l'antica polis di Croton, quindi fateci caso, merita una visita. Se utilizzate la guida della Calabria, una guida rossa del Touring per esempio, la trovate in biblioteca anche, trovate molte, molte altre notizie. Nei locali del castello, appunto fatto costruire nel 1541 da Don Pedro de Toledo, uno dei viceré, tenete da conto questa parola, perché stiamo entrando nell'area dei viceré, quando si entra nell'area dei viceré non possiamo non essere attirati da questi personaggi. E oggi sorge in posizione panoramica sul sito dell'antica Acropoli. E che cosa possiamo trovare oggi nel castello di Crotone? Beh, andate a fare una piccola ricerca in proposito, ora non abbiamo tempo, ma potete farlo voi. Ora, dal testo delle storie di Erodoto emerge anche il fatto che nell'antichità a Crotone deve essersi sviluppata un'importante scuola di medicina, di cui nel tempo si sono perse le tracce. Su quale base facciamo a questa affermazione? Beh, sulla base che ci fornisce uno dei racconti allegorici di stile romanzesco imbastito da Erodoto nel terzo libro delle storie, in cui uno dei protagonisti è un medico di Crotone che si chiama Democede e che risulta essere molto qualificato nella sua professione. Erodoto, nel terzo libro delle storie, fa entrare in scena il medico Democede di Crotone insieme ad altri personaggi in un contesto che necessita di essere chiarito. Allora cerchiamo di chiarirlo. Allora, uno di questi personaggi che entra in scena con Democede di Crotone si chiama Policrate, e il tiranno di Samo, e noi lo conosciamo bene questo personaggio, no? L'incontro con Policrate, tiranno di Samo, è avvenuto qualche settimana fa, nella seconda metà di novembre, con la mediazione del testo dell'opera di Erodoto. Il personaggio di Policrate, nelle storie di Erodoto, viene citato nel secondo e nel terzo libro per ben 24 volte, quindi Policrate è uno di quei personaggi cosiddetti forti nelle storie di Erodoto. Il nome di Policrate è conosciuto soprattutto, e adesso forse vi viene in mente, per il famoso racconto dell'anello di Policrate. Ricordate? Nel libro terzo, dal capitolo 39 al capitolo 46, che è uno dei brani più studiati del testo delle storie. Uno degli studiosi più appassionati di questo brano è il dottor Freud, vi ricordate, e insieme ad altri studiosi del Novecento. Il personaggio di Policrate quindi è conosciuto, e Erodoto, con il racconto dell'anello di Policrate, invita lettrici e lettori a riflettere sul tema del destino, o meglio, sulla questione del destino in rapporto alla fortuna, ricordate? E Policrate, guardate, ce l'ha scritto nel nome, Policrate significa molto fortunato, uno che ha una fortuna grossa così, e baciato dalla fortuna, le cose, gli affari, le azioni che intraprende, gli vanno tutte bene, fila sempre tutto secondo il suo volere, ma questo, spiega Erodoto in molti capitoli delle storie, è un fatto negativo. No? Perché chi è troppo fortunato attira su di sé l'invidia degli dèi e la punizione del destino prima o poi si abbatte su di lui, e chi è troppo fortunato fa una brutta fine. Così scrive a Policrate il faraone Amasi, il re d'Egitto, vi ricordate? Il faraone Amasi è un gran mattacchione, dice Erodoto, no? E lo abbiamo constatato da come lo descrive. Ma è anche un saggio e la fa lunga sul tema del destino. E quindi consiglia al suo amico e alleato Policrate, c'è un patto di non belligeranza tra l'Egitto e Samo, di procurarsi volontariamente ogni tanto un contrattempo, un inconveniente, un piccolo danno, uno svantaggio, un dispiacere, insomma, fatti tamponare da qualcuno, cerca di prendere una sorta giù per le scale, cioè, fa sì che ti capiti qualcosa, in modo che tu possa stornare, deviare l'invidia degli dèi, no? E fa in modo, consiglia Amasi a Policrate, che ogni tanto ti capiti qualcosa in modo da evitare l'invidia degli dèi e la punizione del destino. Ma Policrate è troppo fortunato lo stesso, lo sapete, cioè fa queste cose, butta l'anello, che è la cosa a cui il suo sigillo è male, arriva un pesce, questo pesce viene pescato, glielo portano in tavola e l'anello lo ritrova. E insomma, era anche sfortunato nella sua fortuna, se volete, per caso lì Erodoto ironizza molto e noi ne capiamo, eccola, le sfumature, e ci divertiamo a leggerlo. Quindi è troppo fortunato, e poi tra l'altro è galvanizzato, lui si galvanizza però per questo episodio dell'anello, e quindi vuole lanciarsi alla conquista del mondo, e la fortuna è con me. Quindi Policrate, ci racconta Erodoto, non vuole dar retta ai consigli di Amasi, ma neppure ai consigli degli amici e degli indovini che lo sconsigliano dall'intraprendere azioni militari. E scrive Erodoto, non dà retta neppure a sua figlia che in sogno ha avuto una visione, le pareva che suo padre, sospeso in alto, fosse lavato da Zeus e unto dal sole. Ora lei considera questa visione di cattivo auspicio, ma Policrate invece, che ha in mente di estendere il suo dominio sulla Ionia e sulle isole, la interpreta come un segno positivo, cioè, lavato da Zeus, baciato dal sole, ma insomma. E così Policrate muove, naviga da Samo contro Orete. Chi è questo Orete? Guardate, Orete è il satrapo persiano, satrapo è un governatore con pieni poteri, satrapo persiano che nella città di Sardi governa la Lidia in nome del re di Persia. Orete però, ci racconta Erodoto, approfittando della turbolenza che regna nell'impero persiano, infatti c'è un violento scontro per la successione tra Medi e Persiani per assicurarsi il predominio nell'impero, Orete si rende indipendente e, nonostante gli avvertimenti del potere centrale che non ha una stabilità, Orete riesce a mantenere la sua autonomia. Policrate, con la spedizione contro Orete, vorrebbe sostituirsi a lui e poi magari proporsi come ulteriore pretendente alla guida dell'impero persiano. Ma la spedizione di Policrate contro Orete finisce male. Policrate, infine, riceve la punizione che il destino riserva a chi è troppo fortunato. Policrate, prima di morire, ha il tempo di indirizzare però il suo genio vendicatore contro Orete. Sapete che Erodoto sostiene che la vendetta, timoria in greco, è il principale motore della storia, e quindi lo rimarca questo fatto. Policrate ha il tempo di lanciare il suo genio vendicatore. Ora, noi, vi ricordo, stiamo raccontando questi fatti che contengono anche l'epilogo della storia di Policrate, per fare entrare in scena il personaggio che ci interessa, cioè il medico Democede di Crotone, perché a Crotone siamo. E allora leggiamo come Erodoto ci racconta questi avvenimenti. Andiamo sul testo, nel Leggere Multum, dal terzo libro delle storie, leggiamo il capitolo 125, ne andrebbe letto un certo numero, ma alcuni poi li leggerete voi, perché quelli di collegamento, perché sennò sono troppi. Leggiamo quelli che ci interessano di più. Policrate, incurante di ogni consiglio, fece vela la volta di Orete, conducendo con sé, oltre a molti altri compagni, anche Democede di Crotone, figlio di Callifonte, il quale non solo era medico, ma nella sua arte era il più abile di quelli del suo tempo. Giunto che fu in Magnesia, Policrate morì di mala morte, in modo non certo degno di lui e del suo grande animo, poiché, se si eccettuano i tiranni che regnarono a Siracusa, nessuno degli altri tiranni di Grecia merita di essere paragonato a Policrate per la sua magnificenza. Eppure Erodoto ne aveva detto peste e corna precedentemente, però in occasione della morte, sapete, sempre così si fa, no? Orete, dopo averlo fatto morire in modo indegno di essere riferito, lo fece affiggere a una croce. Quanto agli uomini del seguito, se erano di Samo, li lasciò andare, consigliandogli di essergli grati se potevano godere la libertà. Quanti invece erano forestieri o già schiavi degli accompagnatori, li trattenne nel numero dei suoi schiavi. Così Policrate, sollevato in alto, ecco la profezia, rese vera in pieno la visione della figlia. Era infatti lavato da Zeus quando pioveva ed era unto dal sole che dal corpo spremeva stille di umore. Così miseramente finì la grande felicità di Policrate, proprio come gli aveva predetto Amasi, re d'Egitto. Ora, in questo capitolo Erodoto narra la tragica fine di Policrate, nei confronti del quale, vedete, esprime un giudizio positivo, forse mosso dalla compassione. Erodoto definisce Policrate come una persona di grande animo e di grande di grande magnificenza. Ricordiamoci che Erodoto ha già scritto, e abbiamo letto a suo tempo, che Policrate era un pirata, un taglieggiatore, un voltagabbana, un gossovigliatore, quindi insomma non era andato di tenero. Ma a noi adesso interessa il personaggio che Erodoto presenta all'inizio del brano, il medico Democede di Crotone, il quale nella sua arte era il più abile di quelli del suo tempo. Erodoto ci informa che Democede di Crotone, in quanto accompagnatore di Policrate e in quanto forestiero e non cittadino di Samo, i cittadini di Samo, vedete, vengono liberati da Orete, viene trattenuto nel numero degli schiavi del satrapo di Sardi. Ora, nei capitoli successivi al 125, quello che abbiamo letto, 126, 127, 128 del libro terzo delle storie, che poi potete leggere per conto vostro, Erodoto ci racconta che Orete fu davvero raggiunto anche lui dal genio vendicatore di Policrate e anche lui è destinato a fare una brutta fine. Infatti, quando in Persia, dopo la violenta guerra di successione, prende il potere Dario, decide subito di liquidare Orete, che ha commesso molte atrocità, e senza dichiarargli guerra, con una mossa astuta, ci racconta Erodoto, organizzata da un certo Bageo, figlio di Artonte, con uno stratagemma di carattere letterario, lo fa uccidere. Beh, andatevelo a leggere questo stratagemma di carattere letterario, poi al capitolo 128 del libro terzo delle storie. Naturalmente i tesori, gli schiavi di Orete vengono confiscati e Dario ne entra in possesso. Tra gli schiavi c'è anche il medico di fiducia che aveva accompagnato Policrate a Sardi, ma Dario non lo sa ancora. Dario non sa che poco tempo dopo a Susa, la capitale del suo impero, avrebbe avuto bisogno di un medico. Ma diamo la parola, diamo voce ad Erodoto in modo che possa raccontarci lui stesso i fatti. Andiamo al capitolo 129 del libro terzo, a leggere. Poco tempo dopo che erano giunti a Susa, dove erano stati trasportati i beni di Orete, volle il caso che Dario, in una partita di caccia alle fiere, balzando da cavallo si slogasse un piede. E certo la slogatura doveva essere abbastanza grave, poiché la caviglia gli era uscita fuori dalle articolazioni. Il re, che era solito anche prima circondarsi di quegli egiziani che avevano fama di essere i più valenti in arte medica, ricorse alla loro opera. Ma questi, storcendo e forzando il piede, non facevano che peggiorare il male, tanto che per 7 giorni e 7 notti Dario non poté prendere sonno a causa del dolore che non lo abbandonava un minuto. All'ottavo giorno, mentre egli si trovava in cattive condizioni, un tale, che ancora prima, quando era a Sardi, aveva per caso udito parlare dell'abilità di Democedes e di Crotone, ne fece parola con Dario. Questi diede ordine che fosse condotto a lui il più presto possibile. E quando l'ebbero scovato fra gli scavi di Orete, non so dove confinato e del tutto negletto, lo condussero alla sua presenza, che trascinava i ceppi ed era rivestito di cenci. Vedete, quando Democedes di Crotone viene a trovarsi davanti al re Dario, riflette se sia conveniente rivelare la sua identità. E voi dite, ma come? Le condizioni? Democedes di Crotone teme che, dopo aver curato Dario e averlo fatto guarire, il re difficilmente lo farà tornare in Grecia. E invece lui sperava in qualche modo di vivere nell'anonimato e poi cercare di guadagnarsi. Ma diamo la parola, diamo voce ad Erodoto, in modo che possa continuare a raccontare. Vedete, anche questo è, come al solito, un piccolo romanzo che Erodoto costruisce, no? All'interno del libro terzo delle storie. Quando gli fu ritto davanti, Dario gli chiese se conosceva l'arte medica, ma quello subito non volle ammetterlo, per timore di essere per sempre privato della sua Grecia, se avesse rivelato chi era. Veramente qui ci vorrebbe chi fosse, ma i traduttori non hanno tenuto conto di questo, ma comunque è bene farlo rimarcare, ho tradotto questo testo. Dario, siamo nell'incertezza, quindi ci vuole un congiuntivo, così c'è, io ho lasciato com'era, ma era opportuno metterci chi fosse. Scriveremo qui alle edizioni Mondadori. Dario però si avvide che egli simulava, pur sapendo di medicina, e diede ordine a quelli che l'avevano condotto di portare lì in mezzo i flagelli e i pungoli. Allora quello si manifestò dicendo che non aveva in materia cognizioni precise, ma avendo praticato con un medico aveva dell'arte qualche conoscenza. Dario gli si affidò ed egli, usando dei rimedi greci, applicando cure blande dopo quelle violente, fece sì che il re potesse prendere sonno e in breve tempo gli ridiede la salute, quando ormai non sperava più di potersi reggere sul piede. In seguito a ciò Dario gli donò 2 paia di ceppi d'oro, perché aveva capito, no? E allora risponde. Ma il medico gli domandò se era con intenzione che gli raddoppiava il male, in ricompensa perché l'aveva guarito. Soddisfatto da questa battuta di spirito, Dario lo fece condurre presso le sue donne e gli eunuchi che lo accompagnarono, spiegavano alle donne che era quello che aveva ridato la vita al re. Allora ciascuna di esse, attingendo con una coppa lo scrigno d'oro, ne faceva dono a Democedes con tanta abbondanza che un servo e che gli veniva dietro e si chiamava Scitone, raccogliendo gli stateri che cadevano dalle coppe ricolme, anche per sé ne pose in serbo una bella quantità. Erodoto è formidabile quando gioca con i particolari. Il medico, il quale nella sua arte era il più abile di quelli del suo tempo, vedete, viene adeguatamente ricompensato per aver ridonato la salute al re Dario. A questo punto Erodoto, continuando il suo racconto, coglie l'occasione per comunicare alle lettrici e ai lettori per quale ragione Democedes si sia spostato da Crotone in Grecia, prima sull'isola di Egina e poi a Samo presso Policrate. Inoltre Erodoto nel testo del capitolo che stiamo per leggere tesse l'elogio dei medici di Crotone, che avevano fama di essere i primi per tutta la Grecia. Ed Erodoto sembra alludere al fatto che nell'antichità a Crotone vi fosse una importante scuola di medicina. Tutto questo è probabile, ma guardate, gli studiosi non ne hanno mai trovato traccia. E allora a quale conclusione sono giunti? Beh, sono giunti alla conclusione che tutto ciò sia stato assorbito dal pitagorismo. E voi direte, tutto ciò è stato assorbito dal pitagorismo? E cos'è? Un momento. È lì che dobbiamo arrivare. Siamo per parlare a Crotone, no? E Crotone è famoso perché ha ospitato un personaggio che dobbiamo incontrare, lo sapete. Beh, leggiamo questo capitolo allora, andiamo avanti a leggere questo romanzo del medico Democede. Ecco come questo Democede, che veniva da Crotone, era entrato in dimestichezza con Policrate. In Crotone egli viveva con il padre, che era di carattere difficile, e poiché non poteva resistere, lasciatolo, si era recato a Egina. Stabilitosi in quest'isola, nel primo anno aveva superato gli altri medici, pur non essendo fornito di mezzi e non avendo nessuno degli arnesi che si richiedono per esercitare quell'arte. Nel secondo anno lo prendono a pubbliche spese gli egineti, dietro compenso d'un talento. Il terzo anno gli ateniesi per 100 mine, il quarto anno Policrate per 2 talenti. Fu così che giunse a Samo e, per merito di lui, non poco godettero fama i medici di Crotone. Poiché tutto ciò avvenne quando i medici di Crotone avevano fama di essere i primi per tutta la Grecia, dopo di loro venivano quelli di Cirene. Vedete come la Magna Grecia, la Mega Hellas, sia considerata la Grecia. Crotone è in una posizione geografica, per Erodoto quella è la Grecia. E Democede di Crotone, dopo aver risanato Dario, diventa il suo medico personale, quindi con tutti i privilegi materiali e morali connessi a questo ruolo importante per l'acqua. A Democede non manca nulla, nella ricchezza, nel rispetto, nella soddisfazione personale, tranne una sola cosa. Scrive Erodoto, la possibilità di tornare a Crotone, di tornare nella Mega Hellas, nella Magna Grecia, in modo da poter ancora usufruire della propria autonomia e della propria indipendenza, di respirare l'aria di casa sua. A questo punto entra in scena la regina Atossa, le donne hanno un ruolo fondamentale nella tragedia. Atossa è la figlia di Ciro ed è la moglie di Dario. Un giorno Atossa scopre di avere un problema di salute e questo fatto apre a Democede di Crotone una possibile via di fuga. Ma ascoltiamo Erodoto che, con lo stile del romanzo, narra questi avvenimenti. Allora dunque Democede, per aver guarito Dario, ebbe in Susa una magnifica casa ed era diventato compagno di mensa del re. Nulla gli mancava, tranne una sola cosa, non poteva tornare in Grecia. Intanto quei medici egiziani che prima curavano il re e dovevano essere impalati perché si erano lasciati superare in abilità da un medico greco, egli con la sua intercessione presso il re riuscì a salvarli. Così pure liberò dalla miseria un indovino di Elea. Oh Elea, vi comunico che sarà una delle nostre prossime tappe questa Elea. Elea, che aveva accompagnato Policrate e se ne stava tra gli schiavi negletto e disprezzato. Era insomma un potente personaggio questo Democede presso il re. Poco tempo dopo tali avvenimenti si verificarono questi altri fatti. Atossa, figlia di Ciro e moglie di Dario, sentì radicarsi un ascesso al seno che poi, essendosi rotto, si andava diffondendo. Finché fu di modeste proporzioni, essa lo teneva nascosto e per pudore non ne parlava ad alcuno. Ma quando si trovò in stato grave, fece venire Democede e glielo mostrò. Egli mentre rassicurava che l'avrebbe guarita, le fece giurare che in cambio gli avrebbe reso il servizio che le chiedeva. Naturalmente non gli avrebbe richiesto nulla che potesse portarle vergogna. Quando, dopo questa promessa, egli con la sua arte l'ebbe guarita, allora Atossa, seguendo i consigli di Democede, in letto con Dario, gli tenne questo discorso. Ora, tu, pur avendo in mano così grande potenza, te ne stai ozioso, senza aggiungere all'impero di Persia altri popoli o accrescerne il prestigio. È necessario che un uomo nel fiore della giovinezza e padrone di mezzi potenti mostri anche il suo valore con qualche impresa, affinché i persani sappiano che sono dominati da un uomo. Per due ragioni ti conviene fare questo: perché i persiani conoscono che chi detiene il comando è un uomo, e perché si logorino con la guerra e non abbiano voglia, vivendo nell'ozio, di congiurare contro di te. Ed è in questo momento che tu potrai compiere qualche grande azione, finché sei nell'età giovanile, poiché col crescere del corpo crescono anche le forze del genio, e che invece invecchiano quando il corpo invecchia e diventano inette a ogni impresa. Questo essa diceva per suggerimento di Democede, e il re così rispondeva: «O donna, tu hai detto proprio tutto quello che io ho già in animo di fare, poiché io ho deciso di aggiogare con un ponte questo continente all'altro e di marciare contro gli sciti. In poco tempo questo sarà fatto compiuto». Replica Atossa: «Ascoltami ora, lascia da parte l'idea di muovere dapprima contro gli sciti, poiché questi saranno sempre tuoi quando tu lo voglia. Invece io vi ricordo la vostra memoria, che invece Dario non le dà retta e va contro gli sciti, e sapete com'è andata a finire quella storia, no? Ricordate? Fammi invece una spedizione contro la Grecia, perché io desidero, per averne sentito parlare, delle ancelle di Laconia, di Argo, dell'Attica e di Corinto. Hai con te un uomo che è il più indicato di tutti per informarti su ogni particolare della Grecia e fare da guida, quello che ha guarito il tuo piede». Dario risponde: «O donna, poiché tu pensi che dobbiamo per prima sfidare la Grecia, a me pare in primo luogo che sia meglio mandare tra i greci, insieme con l'uomo che tu dici, degli osservatori, i quali, dopo aver notato e osservato ogni cosa, riferiranno a noi. Poi, quando avrò tutte le informazioni, muoverò contro di loro». Così disse, e parlare e agire fu tutt'uno. Infatti, non appena spuntò il giorno, chiamati a sé 15 riguardevoli persiani, comandò loro che, sotto la guida di Democede, percorressero le regioni litoranee della Grecia, ponendo cura che Democede non sfuggisse loro, ma glielo riconducessero indietro ad ogni costo. Impartiti tali ordini a costoro, chiamò per secondo Democede e lo pregò di ritornare da lui, dopo aver mostrato la Grecia ai persiani e aver spiegato ogni cosa. Gli concedeva di prendere tutte le sue suppellettili e di portarle in dono a suo padre e ai suoi fratelli, promettendogliene altre in gran numero. Inoltre, a quei doni promise di aggiungere una nave da carico piena di ogni ben di Dio, che l'avrebbe accompagnato nella navigazione. Dario, secondo me, dice Rodoto, gli faceva queste promesse senza alcuna intenzione di ingannarlo, ma Democede, per timore che il re lo volesse mettere alla prova, non fu precipitoso nell'accettare tutto ciò che egli gli offriva. Dichiarò che le cose sue le avrebbe lasciate lì sul posto per riaverle ancora al suo ritorno, ma la nave che Dario gli prometteva per portar dono ai fratelli l'accettava volentieri. Dopo aver impartito anche a lui i suoi comandi, Dario gli lasciò andare verso il mare. Discesi costoro in Fenicia, e precisamente presso la città di Sidone, fecero subito allestire due triremi e contemporaneamente un grande vascello pieno di vettovaglie di ogni sorta. Quando tutto fu pronto, salparono alla volta della Grecia. Approdati sul litorale, osservavano ogni cosa, ne prendevano nota, finché, dopo aver visitato la maggior parte delle località e le più rinomate, arrivarono in Italia, a Taranto. Qui il re della città, Aristofilide, per simpatia verso Democede, non solo fece togliere i timoni alle navi persiane, ma cacciò in prigione i persiani stessi, come se fossero senz'altro delle spie. E mentre essi subivano questo trattamento, Democede se ne andò a Crotone. Solo quando egli fu arrivato nella sua città, Aristofilide lasciò liberi i persiani e restituì ciò che aveva tolto alle loro navi. Di là, messisi in mare, i persiani, che si erano dati a inseguire Democede, giunsero a Crotone e, trovandolo nella piazza del mercato, misero le mani su di lui. Quelli di Crotone, in parte per timore della potenza persiana, erano pronti a lasciarlo andare, altri invece si opponevano e picchiavano con bastoni i persiani e s'affannavano a dir loro: uomini di Crotone, badate bene a quello che fate. Voi cercate di liberare uno schiavo che è fuggito via dal re. Come sopporterà il re così grave oltraggio? Come ciò che fate andrà a finir bene se ci strapperete dalle mani costui? Quale città attaccheremo con le armi prima di questa? Quale prima di questa cercheremo di ridurre in schiavitù? Pur con queste minacce non riuscirono a convincere i crotoniati, sicché, privati di Democede e spogliati del vascello che li scortava, fecero di nuovo vela verso l'Asia e non cercarono di visitare la Grecia e di proseguirvi più oltre i loro studi, essendo rimasti senza guida. Però al momento in cui prendevano il mare, Democede aveva fatto loro una raccomandazione, incaricandoli di dire ad Dario che Democede aveva preso in moglie la figlia di Milone, poiché il nome del lottatore Milone, lo abbiamo già presentato prima, il più grande atleta dell'antichità, godeva grande prestigio presso il re, era famoso in tutto il mondo. Secondo me, dice Erodoto, la ragione per cui Democede affrettò tali nozze, spendendo grandi somme, era di far vedere a Dario che anche nella sua patria egli era tenuto in grande conto. Ora, salpati da Crotone, i persiani andarono a sbattere con le navi presso il territorio iapigio, cioè sulle coste della Puglia, nella terra d'Otranto, e ivi, ridotti in schiavitù, furono liberati da Gillo, esule di Taranto, il quale li ricondusse al re Dario. Vedete, e così Democede riesce a tornare a Crotone. Ed Erodoto, come di solito fa, tronca di netto questa narrazione, trova un altro aggancio, anche perché probabilmente non sa altro di Democede, non ha altro da raccontare, e comincia a raccontare un'altra storia con altri personaggi. Vedete, incontra questo Gillo, non so se faceva cinema quel Gillo lì, e ricomincia a raccontare un'altra storia. Anche noi lasciamo Democede, felice di essere tornato nella sua città, sposo novello della figlia di Milone, e lo sostituiamo con un altro personaggio ben più conosciuto di lui, vissuto a Crotone. Questo personaggio, lo sapete, si chiama Pitagora di Samo. Chi è Pitagora di Samo? Che abbiamo annunciato la scorsa settimana insieme ad un legume. Non è facile rispondere a questa domanda, chi è Pitagora di Samo, perché? Perché ci troviamo di fronte ad un personaggio, come molti di quelli che abbiamo incontrato e che incontreremo, la cui storia si confonde con il mito, e quindi, sapete, le ramificazioni, la rete mitica diventa enorme. Ma guardate sul punto 2 del repertorio. Di Pitagora sappiamo con sicurezza che è nato attorno al 570 a.C. nell'isola di Samo. Pitagora è figlio di un gioielliere, Nesarco, e sappiamo che a Samo c'è una famosa scuola di cesellatura, no? Di fusione dei metalli, conosciamo la scuola di Samo, siamo stati lì, c'è stato anche Erodoto a scuola lì, e Pitagora, per dissidi col tiranno Policrate, che abbiamo incontrato prima, ha lasciato il suo luogo d'origine nel 530 a.C. per stabilirsi a Crotone, nella Magna Grecia, nella Mega Hellas, dove ha fondato la sua scuola, che ha le caratteristiche, la scuola di Pitagora, di una comunità filosofico-religiosa di stampo orfico. Noi abbiamo studiato i caratteri principali della dottrina orfica e sappiamo che si presenta come un movimento riformatore in senso morale. Per un certo periodo di tempo, La polis di Crotone è stata anche governata da Pitagora e dai pitagorici, i quali hanno cercato di imporre in una città dove il tasso di corruzione era molto alto una rigida riforma dei costumi. L'orfismo, lo sapete, è una dottrina che tende a regolamentare in senso etico i rapporti nella società. Ma intorno al 500 a.C. il governo dei pitagorici viene rovesciato con una sommossa popolare istigata dal partito che potremmo chiamare degli affari, che non gradiva naturalmente. I locali della scuola di Pitagora vengono incendiati, i membri della comunità devono fuggire, devono allontanarsi dalla città. Pitagora si sarebbe ritirato a Metaponto. Metaponto è una località che sta da quelle parti, siamo nella Calabria Ionica, andate, avete l'Atlante sempre in mano, andate a dare un'occhiata dove si trova il sito di Metaponto. Lì a Metaponto Pitagora avrebbe cominciato lo sciopero della fame e sarebbe morto 40 giorni dopo di digiuno. Era uno che lo faceva davvero lo sciopero della fame. I seguaci di Pitagora si sono dispersi, ma non si sono estinti, anzi si sono moltiplicati e hanno fondato molte scuole attive nel bacino del Mediterraneo. Di Pitagora non possediamo nessuno scritto, ma su di lui è fiorita, guardate, una vera e propria copiosissima letteratura leggendaria che lo ha reso un personaggio mitico, ma che riporta anche però questa letteratura, le parole chiave e le idee cardine del suo pensiero, che è quello che ci interessa di più. Ma ci interessa anche il mito su Pitagora, perché il mito su Pitagora è veramente divertente e in funzione della didattica della lettura e della scrittura è più che mai utile occuparci di questo. Non è una faccenda tanto semplice, questa sera ci troveremo davanti ad alcuni apparati significativi, ma va bene, come al solito li decodificheremo, non siamo qui per fare delle cose facili, ma per divertirci con delle cose un po' complicate a volte. Ora, anche noi però non ci possiamo fermare a Crotone più di tanto, perché vedete il tempo passa, dobbiamo per motivi di studio regolamentare la materia, anche noi, quindi. Su Pitagora si potrebbe fare un percorso intero, come su tutti questi personaggi che incontriamo, ma via via poi li rimettiamo sempre in gioco nei percorsi a venire, non lo sapete, e aggiungiamo ai tasselli che abbiamo consolidato nella nostra mente nuove strutture, perché poi è così che si studia, no? Si studia applicando delle strutture di base, delle icone, così si chiamano, icon in greco vuol dire immagine, no? Tutti gli studenti a scuola mi dicono, ma icona è una parola nuova, l'hanno inventata col computer, dico sì sì, 2500 anni fa quando hanno cominciato a funzionare i computer, ha cominciato a funzionare le icone, infatti questa è la strada per arrivare, no? E al computer siamo passati di lì. L'incontro con il mito, occupandoci della vita di Pitagora, ha inizio con la sua nascita. Nello scorso itinerario noi abbiamo incontrato Ecateo di Mileto, ve lo ricordate, l'abbiamo incontrato la scorsa settimana, il quale, come ben sappiamo, ha sempre sostenuto che tra i suoi antenati ci fosse un dio, no? Ebbene, Erodoto su questo fatto riflette e dubita. Plutarco di Cheronea, lo ricordate, Plutarco di Cheronea, su questo fatto riflette e annuisce. Ebbene, anche la nascita di Pitagora prevede la mitica presenza di un dio. La tradizione mitica racconta che Pitagora è figlio del dio Hermes, noi lo chiamiamo Mercurio, ma non direttamente, non in modo carnale. Il padre carnale risulta essere il gioielliere Mnesarco, ma in termini spirituali. Figlio di Hermes, che cosa significa? Ebbene, questo è un problema che dovremmo mettere a punto al di fuori del mito, ma all'interno della dinamica delle parole chiave e delle idee cardine. Beh, intanto per prima cosa Facciamo appello alle parole chiave dei cardini che abbiamo conosciuto, che abbiamo capito e con cui ci siamo applicati in questo percorso, spesso attraverso macchinose riflessioni e complessi riferimenti, no? Beh, nonostante la difficoltà, la macchinosità e la complessità che ci hanno accompagnato, che ci accompagnano in questo percorso, adesso ci siamo fatti un'idea di che cosa sia il movimento della sapienza poetica orfica, no? Che poi è il primo importante movimento intellettuale della nostra cultura. Ebbene, dobbiamo dire che Pitagora di Samo è uno dei personaggi più emblematici e rappresentativi del movimento della sapienza poetica orfica, ma non solo, perché la figura di Pitagora raccoglie in sé anche elementi della sapienza poetica provenienti dai libri dei Veda indiani e elementi della sapienza poetica prodotti dal pensiero di Zarathustra. Cioè la figura di Pitagora quindi è una figura ad ampio spettro, no? Che si inserisce nel quadro più generale della sapienza poetica delle classi della storia, un argomento che conosciamo, cioè un ramo dell'albero genealogico lessicale su cui abbiamo puntato l'attenzione nei primi itinerari del nostro percorso. Ora, Pitagora, nascendo a Samo, da giovane, cosa avrà fatto? Ebbè, si è sicuramente formato alla scuola, a quella scuola di Samo, che 90 anni dopo ha frequentato anche Erodoto, esule dall'Icarnasso, vi ricordate? Di cui conosciamo il manifesto, noi conosciamo il manifesto, lo abbiamo studiato, no? Il manifesto della scuola di Samo. Guardate, il manifesto della scuola di Samo è fatto di due parole chiave. La parola poiesis, poesia, e la parola teleios, perfezione, compiutezza, iniziaticità. Guardate, il manifesto della scuola di Samo mette in relazione queste due parole, noi abbiamo studiato, no? Questo concetto, questo argomento, la relazione tra queste due parole. Diogene Laerzio, e rieccolo, lo incontriamo tutte le settimane, nella sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, scrive, barcamenandosi tra realtà e mito, che Pitagora, attraverso una raccomandazione, guardate sempre sul punto 2 lì del repertorio, avuta dallo zio Zollo, ha potuto, tutti abbiamo uno zio che ci raccomanda, anche Pitagora, ha potuto frequentare la scuola dell'obbligo nella classe del famoso maestro Ferecide di Siro. Chi è questo? Ferecide di Siro, guardate, è un celebre logografo, come Cateo di Mileto, uno dei sette sapienti, che come prima cosa, guardate, questo Ferecide di Siro, la scuola elementare, come prima cosa insegnò a Pitagora a fare i miracoli. Ora, Diogene Laerzio narra, va capita questa affermazione, va capita perché ha un senso. Diogene Laerzio narra che Ferecide di Siro è stato il primo tra i greci a scrivere intorno alla natura e all'origine degli dèi e aggiunge che molte cose meravigliose dei nos o mostruose si narrano di lui. Sapete, meraviglioso, dei nos. Diogene Laerzio attribuisce a Ferecide di Siro il dono della preveggenza e riporta una serie di esempi. Seguiteli. Ferecide passeggiava, scrive Diogene Laerzio, una volta lungo il Lido di Samo, quando vide una nave correre col vento in poppa e predisse che fra non molto sarebbe affondata. Affondò dinanzi ai suoi occhi. Attinta l'acqua da un pozzo e bevutala, Ferecide predisse che entro 3 giorni sarebbe avvenuto un terremoto. Così avvenne. A Messene Ferecide consigliò all'ospite Perilao di trasferirsi insieme con i suoi. Quello non gli diede retta. Messene fu conquistata e distrutta. Ora, Erodoto, nel testo delle storie, sebbene non sia superstizioso, non cita mai Ferecide, ma sarà bene toccare ferro quando si parla di lui. Erodoto, ridendo sotto i baffi, allude al fatto che queste situazioni narrate 500 anni dopo di lui da Diogene Laerzio, il quale sembra divertirsi molto anche lui a raccontare queste cose, no? Le racconta con ironia, non si possono considerare propriamente dei fatti miracolosi. Che cosa si intende dire con l'espressione Ferecide insegnò a Pitagora a fare i miracoli? O guardate, questa affermazione riguarda che cosa? Riguarda il campo della guarigione delle malattie? Beh, malattia e miracolo sono due termini che molto spesso si incontrano, no? Ma Ferecide di Siro non risulta essere un guaritore. Abbiamo constatato poco fa, seguendo il testo di Erodoto, che all'epoca ci sono i medici bravi, come quelli di Crotone, non c'è bisogno di guaritori, ci sono i medici. Forse l'espressione fare i miracoli, attenti bene, riguarda la volontà. Cosa vuol dire? E beh, scusate, spesso diciamo, questa persona ha fatto un miracolo, per rimarcare il fatto che è stata compiuta, soprattutto con la volontà, una grande impresa, no? Quante volte diciamo? Ha fatto un miracolo questo, perché ce l'ha messa tutta, no? Con la volontà. Probabilmente Pitagora, alla scuola di Ferecide di Siro, il quale scrive ancora Diogene Laerzio, non onorava né l'oro né l'argento, ha imparato una disciplina di vita basata sul distacco dai beni materiali, sull'attaccamento alla spiritualità e sull'uso della volontà con la quale a volte si fanno grandi cose, si fanno i miracoli. Nella cultura greca ionica la parola miracolo corrisponde, ecco una parola chiave, al termine tauma, che fa subito pensare alla parola taumaturgo, che per noi definisce una persona che è in grado di far guarire, no? Guardate, nella cultura greca ionica, quella di 2500 anni fa, la parola taumaturgos non definisce ancora una guaritrice o un guaritore. Il greco ionico, per definire una persona che è in grado di far guarire da una malattia, utilizza il termine iatros, che traduce la parola medico. Iatria è la medicina, no? Vedete, questa parola iatria voi la mettete vicino a tutte le specialità, quindi a tutte le specialità che ci sono. Noi tutti abbiamo bisogno della pediatria, no? Immagino. O della geriatria, della geriatria. Io personalmente, voi della pediatria. E quindi iatria è la medicina nel senso della disciplina, non del farmaco. La parola taumaturgos, colei o colui che fa i miracoli, definisce piuttosto una persona volitiva, la parola trauma in questo momento, una persona fortemente impegnata nel realizzare gli obiettivi che si è proposta, con la volontà. Guardate sul punto 2. In quale occasione, utilizzando la volontà, avete fatto i miracoli? O li avete visti fare da qualcuno? Beh, scrivete quattro righe proposte. Ferecide, un personaggio avvolto nel mito, è nato nella bella isola di Siros. Ferecide di Siro. Guardate che è al centro delle Cicladi. Siete mai stati a Siros? Ora, con una guida della Grecia, navigando in rete, avete la guida della Grecia sul comodino, no? Ma immagino. Fate una visita a Siros. Sapete perché è denominata l'isola del Papa? Ed è andate ad accertare. Sapete da quale divinità greca prende il nome il capoluogo dell'isola di Siro? Se perché? Beh, buon viaggio e buone ricerche. Ora, si capisce che l'ambiente di Samo, per uno volenteroso di conoscere come Pitagora, risulta ristretto. Tutti gli antichi biografi sono concordi nel fare del giovane Pitagora un instancabile viaggiatore, affettato di una conoscenza ben più ampia di quella dei pensatori fisici della vicina polis di Mileto, di cui siamo stati ospiti nelle scorse settimane. Così scrive Diogene Laercio, guardate lì, c'è un frammento dalla raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Pitagora di Samo fu un instancabile viaggiatore, andò lontano dalla patria e fu iniziato a tutti i misteri greci e stranieri. Si recò così in Egitto, all'epoca di Policrate, imparò la lingua egiziana, si recò nella caldea dei magi, dai magi, inoltre visitò a Creta la grotta del monte Ida, dove è nato Zeus, e in Egitto visitò i luoghi sacri e apprese le più segrete dottrine degli dèi. Ora, abbiamo detto che Pitagora ha avuto molti biografi. E, guardate, su Pitagora sono state scritte centinaia di biografie e si continuano a scrivere. Per tutta una serie di motivi che vengono fuori, mitici, legati alla scuola pitagorica, che ha imperversato, no? Guardate, Firenze è una città che da questo punto di vista è stata qualche tempo fa, no? Qualche centinaio di anni fa, non dite che sia, un po' di tempo fa, una città dove l'orfismo pitagorico tra gli intellettuali era una moda. Non ve ne eravate accorti, ma ci sono dei segni cercheremo, ma li troveremo, li abbiamo già messi, bisogna andare in un altro percorso però per trovare questi segni, no? Non andiamo fuori percorso adesso. Guardate, le due biografie più significative scritte su Pitagora, noi scegliamo quelle più difficili, a detta di tutte le studiose e gli studiosi, sono le opere di due pensatori neoplatonici, che sono Porfirio di Tiro e Giamblico di Calcide, vissuti tra il III e il IV secolo d.C. Guardate sul punto 3 del repertorio. Porfirio di Tiro, 232-304, l'abbiamo già incontrato, molti di voi lo conoscono già, anche l'Antibanio ha dedicato un servizio a questi personaggi, in qualche numero addietro. Porfirio di Tiro è il più fedele discepolo di Plotino e, come il suo maestro, ha vissuto ed ha svolto buona parte della sua attività a Roma. Noi sappiamo già che è stato Porfirio a mettere in ordine le famose 54 opere di Plotino, che Plotino ha redatto tra il 253 e il 269 e non ha mai pubblicato. Porfirio le ha distribuite in 6 gruppi di 9 libri ciascuno, a cui ha dato il nome di Enneadi. Perché? Perché un Enneade è un insieme di 9 cose, no? Se voi mettete insieme 12 uova fate una dozzina. Se ne mettete insieme 9 fanno un Enneade. In latino l'Enneade si traduce novena. Qualche novena l'abbiamo fatta. No, quindi sono 9 giorni o no? Un Enneade. L'Enneade di Plotino, quindi, ordinate da Porfirio di Tiro, sono una delle opere più significative della storia del pensiero umano e noi le abbiamo studiate qualche tempo fa. Porfirio è famoso anche per avere scritto l'Isagoge, o introduzione alle categorie di Aristotele. Guardate, quest'opera ha avuto uno straordinario successo nelle università europee durante tutto il Medioevo, dove si è svolto un dibattito serrato sul pensiero di Aristotele, sulla cristianizzazione del pensiero di Aristotele. Anche l'Isagoge l'abbiamo studiata quando siamo stati a Parigi alla Facoltà delle Arti, in Rue de Fouarre numero 2, via dell'Etano numero 2, nel 1247, vi ricordate? Qualcuno si ricorda? Porfirio ha condotto, da buon neoplatonico, da discepolo di Plotino, la polemica contro il cristianesimo e ha scritto una grande opera in 15 libri intitolata Cata Christianum, contro i cristiani, 270 circa. Quest'opera è stata redatta. Guardate, quest'opera è andata perduta perché è stata bruciata e distrutta più volte. Prima del 325 per volere dell'imperatore Costantino e poi di nuovo perché qualcuno la conservava e la riproduceva per volere dell'imperatore Teodosio II nel 435 e poi ce n'era ancora qualche copia in giro sotto l'imperatore Valentiniano nel 448. Guardate, di quest'opera di Porfirio, per fortuna, rimangono molte citazioni, sono frammenti, perché i padri della Chiesa, che erano meno fondamentalisti degli imperatori in questo periodo, ora non possiamo scendere nei particolari perché sennò saltiamo in un altro percorso, i padri della Chiesa, in particolare Girolamo e Macario di Magnesia, i quali si lamentano di non poter disporre dell'opera completa, hanno utilizzato i libri dell'opera contro i cristiani di Porfirio come stimolo, cioè per costruire in modo più valido la dottrina del cristianesimo. Anche perché, Porfirio è stato un grande indagatore dell'ideologia del cristianesimo, indagatore molto serio. La critica dottrinale molto acuta che Porfirio, da neoplatonico, da orfico pitagorico, fa al cristianesimo è quella tipica. Com'è possibile proclamare la risurrezione della carne, la santificazione della materia, l'immortalità dei corpi per quanto futura, se l'elemento vitale, anche per la letteratura ellenistica dei Vangeli, è lo spirito? Pneuma, siamo stati la scorsa settimana, no? Nel quartiere pneumatico di Mileto, di cui è fatta l'anima, che risulta essere in alternativa assoluta con il corpo. Solo lo spirito, dice Porfirio, può avere la possibilità di non degradarsi e di continuare a vivere. È l'anima che dura in eterno, e il corpo, che è la prigione dell'anima, è bene che si disperda nella polvere. Guardate, a questo punto, dice Porfirio, la morte del corpo ha un senso positivo, e noi dobbiamo accettarla in modo positivo, come una liberazione. E questa è la critica una delle critiche neoplatoniche al cristianesimo, ed è una critica molto acuta, no? Che è stata rimossa. È stata rimossa con una grande abilità dagli ideologi del cristianesimo, dei padri della Chiesa, recuperando questo, no? Hanno capito che questa obiezione era un'obiezione molto forte, e allora andava recuperata, ed è stata fatta una grande operazione culturale, di grande valore strategico, no? Di grande valore, e la storia della cultura passa di lì. Ora, sulla scia della dottrina, della critica dottrinale di Porfirio di Tiro, per non cadere in contraddizione, il cristianesimo ha recuperato anche l'anima neoplatonica. Allora nel cristianesimo è entrata l'anima, no? E quindi c'è una risurrezione del corpo, c'è un ricongiungimento, poi il corpo risorto con l'anima che continua a naturalmente vivere in eterno. Nell'opera intitolata Contro i cristiani di Porfirio di Tiro, che ha subito ingiustamente la persecuzione, l'autore si contraddistingue per la grande erudizione, per l'acume esegetico che ha. Porfirio, quando dimostra che tanto la letteratura dell'Antico Testamento quanto quella dei Vangeli non è storica, non è materiale, ma è allegorica, è spirituale, la letteratura dei Vangeli non racconta la storia della vita di Gesù, ma la storia della predicazione su Gesù, può essere considerato, Girolamo e Macario di Magnesia l'hanno subito intuito, un anticipatore della moderna esegesi biblica. Guardate, infatti, nei verbali dei dibattiti per la preparazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, Porfirio di Tiro viene citato molte volte come se fosse un dottore della Chiesa. Ma ahimè, i tempi del Concilio sono lontani. Il pensiero alle ali, dice Averoè. E quando un'opera contiene un pensiero intelligente, resiste alla distruzione. Non ci sono decreti imperiali che tengano. Ma il testo di Porfirio, che ora ci interessa e che ha avuto più successo di pubblico, è La vita di Pitagora, un'opera di divulgazione in cui l'intellettuale neoplatonico di Tiro si diverte a giocare con il mito. Leggiamo che cosa ci racconta Porfirio quando, dopo la morte del maestro Ferecide di Tiro, Pitagora lascia la sua isola e se ne va in Egitto con l'intenzione di studiare le scienze matematiche. Ci fa capire che i grandi maestri egiziani erano degli scaricabarile, soprattutto con certi studenti. Beh, leggiamo dalla vita di Pitagora di Porfirio di Tiro un frammento. Pitagora, dopo la morte di Ferecide, volle approfondire lo studio delle scienze matematiche. Per questo motivo decise di rivolgersi ai sacerdoti egizi, che erano i più competenti nello studio di queste discipline. Pitagora pensò di farsi scrivere una lettera dal tiranno Policrate per potersi presentare al faraone Amati. Vedete, le lettere di raccomandazione ci sono sempre state. Poi prese con sé tre preziosi calici d'argento dal laboratorio di suo padre Mnesarco e li custodì nel suo bagaglio, una bustarella, poteva sempre andare bene. Infine si imbarcò e partì alla volta dell'Egitto. In Egitto, nonostante la raccomandazione del faraone e i doni preziosi che recava, per Pitagora le cose non furono facili. I sacerdoti di Eliopolis, la città del sole, si dichiararono ipocritamente indegni di un così illustre allievo e lo mandarono dai più anziani e venerabili sacerdoti di Menfi. I sacerdoti di Menfi, a loro volta, con lo stesso pretesto, lo mandarono dai sacerdoti di Tebe, i più severi maestri del mondo, i quali sottoposero Pitagora a prove di eccezionale durezza. Ma Pitagora aveva già acquisito un forte carattere e una grande volontà. Quindi Porfirio conferma che fare i miracoli dipende dalla volontà. Ed egli superò brillantemente tutte le prove e conquistò l'ammirazione di quegli esigentissimi maestri che lo accolsero come un adepto e lo iniziarono a tutti i misteri. Ora, dopo questa esperienza di studio tra i sacerdoti egizi, Pitagora continua la sua formazione viaggiando per il mondo. È allievo dei Caldei, con i quali studia l'astronomia, con i Fenici studia la logistica e la geometria, con i Magi, una delle sei tribù del popolo dei Medi in Asia Minore, studia la magia e si perfeziona nei riti mistici. La tradizione vuole che Pitagora in Persia abbia incontrato Zarathustra, la tradizione. E a questo proposito entra ancora di nuovo in scena Erodoto, il quale nel quarto libro delle storie racconta che Pitagora ha avuto come schiavo un dio che si chiama Zamolsis. E noi sappiamo che Zamolsis o Salmoside o Salmoxis è uno dei nomi che è stato attribuito a Zarathustra quando la sua figura è stata divinizzata dai popoli che vivevano lungo le sponde del basso Danubio, dai Daci. Molti di voi avranno letto Dio è nato in esilio di Vintilla Horia, quello stupendo romanzo, e voi lì sapete che quelle popolazioni adoravano Zamolsis, che aveva un'ideologia molto vicina al cristianesimo, e sembra che Dio Ovidio abbia incontrato questa in esilio questa disciplina, questa ideologia, questa religione, questa fede, e naturalmente questo lo ha fatto riflettere molto sulla vita e sulla morte. Questo schiavo di nome Zamolsis, Salmoside o Salmoxis, racconta Erodoto, una volta diventato libero e molto ricco, si costruì una bellissima villa e invitò a cena i cittadini più importanti del suo paese nativo. Durante il banchetto, vedete un convivio, Zamolsis comunicò agli invitati che essi non sarebbero mai morti e che lui stesso era un immortale e che andava e veniva dall'Ade a suo piacimento. Dopo aver fatto queste affermazioni, Zamolsis scomparve all'improvviso e si rinchiuse in un appartamento sotterraneo che si era precedentemente costruito. In questa abitazione sotterranea rimase per più di 3 anni, finché un giorno, quando ormai tutti lo credevano morto, spuntò fuori, vive vegeto, e fu venerato come un dio dal popolo dei Geti. Guardate, questa è l'ironia con cui racconta Erodoto questo fatto. Sapete che Erodoto fa l'ironia, che la fa sentire Plutarco, no? Plutarco che legge, Plutarco di Cheronea, che legge queste cose, ecco, Erodoto è maligno nei confronti di queste. Erodoto ha una visione laica e naturalmente dice, insomma, io prendo atto di tutto questo fatto dell'immortalità, però insomma, bisogna che ci riflettiamo un po'. Beh, leggiamo cosa scrive Erodoto sul libro 4 delle storie, citando appunto Pitagora. A quel che ho sentito dire dai greci che abitano l'Elesponto e il Ponto, questo Zamolsis, che era un uomo, sarebbe stato schiavo in Samo e precisamente schiavo di Pitagora, figlio di un esarco. Di poi, divenuto libero, si sarebbe procurato molti beni e ricco. Se ne sarebbe tornato al suo paese. Ora, siccome i traci vivevano miseramente ed erano piuttosto rozzi, egli che, per aver avuto rapporti con i greci e con il saggio Pitagora, che per saggezza era il più eminente dei greci, dice Erodoto, conosceva il modo di vivere ionico e i costumi ben più progrediti di quelli dei traci, fece costruire una grande sala in cui accoglieva e convitava i più ragguardevoli tra i cittadini, cui insegnava che né lui, né i suoi commensali, né i loro discendenti, per tutti i tempi, sarebbero morti, ma sarebbero andati in un luogo tale in cui sarebbero sopravvissuti per l'eternità, godendo di ogni bene. Però, mentre si comportava così come si è detto e teneva questi ragionamenti, nello stesso tempo faceva costruire per sé una stanza sotterranea. Quando questa fu terminata, egli scomparve dalla vita dei traci e, sceso giù nella dimora sotterranea, visse colà per 3 anni. I traci ne sentivano la mancanza e lo piangevano come morto, ma al 4° anno apparve loro di nuovo e così tutto quello che Zamolxis diceva divenne credibile. Così, a quanto dicono, egli si comportò. Io, dice Erodoto, per quel che riguarda la stanza sotterranea, né mi rifiuto di credere né presto credenza eccessiva. Mi pare però che questo Zamolxis sia vissuto molti anni prima di Pitagora, ma sia egli stato un uomo o piuttosto una divinità dei geti, basti quanto si è detto. Costoro dunque, con tale modo di pensare, quando furono visti dai persiani, seguirono il resto dell'esercito, quindi poi va avanti a raccontare quello che racconta Erodoto. Come sapete, Erodoto fa sempre così, manifesta i suoi dubbi sulla veridicità storica di questi avvenimenti. È probabile che Pitagora abbia appreso dal pensiero di Zarathustra la teoria degli opposti. Secondo Zarathustra, lo sapete, lo abbiamo studiato, tutto si genera dallo scontro delle forze del bene, della luce e del male, delle tenebre. A questo proposito dobbiamo ribadire il fatto che la figura di Pitagora raccoglie in sé, come vedete, elementi della sapienza poetica provenienti dai libri dei Veda indiani, il concetto dell'anima migrante, ed elementi della sapienza poetica prodotti dal pensiero di Zarathustra. La figura di Pitagora quindi è una figura complessa, perché è complessa la sua formazione intellettuale. Il pensiero di Pitagora si inserisce e spazia nel quadro più generale ed eterogeneo della sapienza poetica dell'età fiale della storia. Dal manifesto della scuola di Samo ai misteri egizi, dal concetto dell'anima migrante dei libri indiani dei Veda all'astronomia dei Caldei, dalla geometria dei Fenici ai culti mistici dei Magi, fino allo scontro tra gli opposti di Zarathustra. Quindi la formazione culturale di Pitagora è enorme. Pitagora, dopo i suoi viaggi di formazione in giro per il mondo, torna in patria con un notevole patrimonio di esperienze intellettuali e comincia ad insegnare. È maestro anche del figlio di Policrate, il tiranno di Samo. Ora, in fatto di educazione e di moralità, nasce subito un diverbio tra Policrate e Pitagora. La condotta di vita di Policrate, che Erodoto definisce un pirata, un razziatore, un voltagabbana, un gozzovigliatore, a Pitagora non può andare a genio. Pitagora non sopporta un tipo così e quindi decide di emigrare. E a 40 anni, che era un'età ragguardevole allora, prende di nuovo la via del mare e sbarca a Crotone. Crotone, grande e ricca polis della Magna Grecia, accoglie Pitagora con favore e la Bulè è l'assemblea degli anziani, il senato, lo invita a tenere una serie di lezioni ai giovani sulla saggezza orfica e sui valori della cultura greca. Pitagora è un personaggio affascinante, la sua coerenza morale in una città dove spicca la corruzione attira molti giovani intorno a lui. Sapete, Crotone era una di quelle città, voi non lo potete sapere, dove per fare tutte le cose si pagava una specie di, come dire, tangente, si potrebbe dire. No. Oggi si direbbe il pizzo, ma sono cose che noi non ci sono perdute ormai nella notte dei tempi. È chiaro che Pitagora, di fronte a queste cose, ha delle reazioni molto decise. In poco tempo le lezioni di Pitagora vengono frequentate da circa 300 giovani, cioè sapete come fanno i giovani, vogliono contestare i loro padri, la società, gli usi e costumi, e così succede. E questo gruppo comincia a condizionare la vita politica della polis. Diventa un vero e proprio partito, no? Di opposizione, e questi avvenimenti della vita di Pitagora a Crotone ce li racconta un altro illustre personaggio della storia della cultura, che ha citato nella sua opera molte volte la figura di Pitagora. Questo personaggio si chiama Aulo Gellio, e come prima, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, prima abbiamo fatto conoscenza di Porfirio di Tiro e della sua opera, sulla scia della biografia di Pitagora adesso dobbiamo fare conoscenza con questo personaggio. Chi è Aulo Gellio? Vedete, questo percorso ci dà modo di Erodoto, ci porta ad incontrare tutta una serie di personaggi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. E lì sul punto 4 Aulo Gellio del repertorio. Aulo Gellio è vissuto dopo Cristo, tra il 122 e 175-180 circa, è un intellettuale romano, nato durante il regno dell'imperatore Adriano. Quando si dice durante il regno dell'imperatore Adriano, vuol dire in un momento in cui la cultura greca viene tenuta in grande considerazione. Cioè, quando si dice ai tempi di Adriano, ecco, vuol dire questo, no? I tempi di Traiano, i tempi di Marco Aurelio, ecco, cioè, la cultura greca è in auge a Roma. E Aulo Gellio ha studiato la grammatica e la retorica, e nel 143 compie il suo primo viaggio in Grecia, un grand tour, no? Per completare la sua formazione intellettuale. Ritorna poi successivamente ad Atene una seconda volta per continuare a fare ricerca e per sviluppare maggiormente il suo sapere. Aulo Gellio ad Atene entra in contatto con una serie di personaggi. Attraverso Calvidio Tauro entra in contatto con la scuola platonica, studia platonismo. Poi attraverso Erode Attico con il movimento dei sofisti, studia la dialettica. E inoltre con la scuola cinica attraverso Pellegrino Proteo. Ora, ad Atene, a contatto con questi personaggi, Aulo Gellio segue la trafila di un vivace dibattito in corso. Ad Atene c'era un dibattito in corso sui più importanti temi che in questo momento appassionano il mondo della cultura. E quali sono questi temi? Beh, il rapporto tra anima e corpo, la relazione tra fisica e metafisica, il confronto tra fede e ragione. Gli stessi temi che dibattiamo noi oggi tutti i giorni intorno a problematica quotidiana. Ora, Aulo Gellio partecipa e interviene in questo dibattito svolgendo un ruolo che potremmo definire di segretario, cioè comincia col prendere appunti durante gli incontri che si svolgono tra questi personaggi, Calvisio Tauro, Erode Attico, Pellegrino Proteo, e poi, essendo un esperto scrittore, esperto di grammatica e retorica, si lascia prendere la mano e comincia per conto proprio a stendere un'opera che diventa una raccolta di scritti in 20 libri che ci sono stati tramandati quasi completamente fino all'ottavo. Guardate, l'opera di Aulo Gellio contiene una lunga serie di considerazioni e di riflessioni personali sui più svariati argomenti, e poi contiene gli appunti, le citazioni, i verbali, riscritti in prosa elegante, degli incontri tra intellettuali platonici, sofisti, cinici, che avvenivano ad Atene nelle lunghe notti d'inverno. Per questo motivo questa famosa opera di Aulo Gellio si intitola Notti Attiche. E quest'opera, ora, non ci stava più niente nella valigia, quindi andiamo a mettere insieme Porfirio, eccetera. Comunque, queste opere le trovate tutte in circolazione, le dobbiamo leggere, direte voi, ma intanto magari guardatele, si comincia così. Si prendono in mano per vedere che ci sono, i libri sono degli oggetti, dategli un'annusatina, trovate il profumo delle notti invernali di Atene, poi magari se ne legge una pagina, poi una pagina tira l'altra. È così che si entra in contatto con il mondo della cultura, attraverso questi oggetti, ci sono. Quest'opera è un'opera di non facile lettura, ma è una ricchissima fonte di informazione, come gli opuscoli di Plutarco di Cheronea, sugli argomenti più vari: la grammatica, la letteratura, il diritto, la religione, la storia, la geografia, le scienze naturali, la matematica, la filosofia, con notizie sulla vita, le opere, le dottrine, le idee di numerosi pensatori dell'antichità. Anche Notti attiche di Aulo Gellio ha avuto un'ampia diffusione nel Medioevo e nel Rinascimento. Queste opere le abbiamo già incontrate percorrendo quei percorsi lì che abbiamo già fatto e le rincontreremo ancora, quindi mettetele da parte nella vostra mente, perché poi vengono riprese e si arricchisce la conoscenza, non è che ci si può perdere completamente dietro ad un oggetto, ci si arriva gradualmente. Guardate, nel Rinascimento, nel Medioevo, Notti attiche è un'opera citata puntualmente da un certo Francesco Petrarca, da un certo Tommaso Moro, da un certo Erasmo da Rotterdam. Aulo Gellio, nelle Notti attiche, cita più volte Pitagora, raccontando episodi della sua vita, soprattutto della permanenza di Pitagora a Crotone e delle caratteristiche della scuola pitagorica. Aulo Gellio ci mette al corrente del famoso catalogo delle regole della scuola pitagorica, un elenco di comandamenti, di articoli, di norme stranissime, che certamente sono delle metafore, il cui significato è rivelato solo agli adepti. E Aulo Gellio fa anche delle ipotesi sul significato di alcune di queste metafore, rivelandone il contenuto. E la scuola pitagorica, ve l'ho detto, ha la caratteristica di funzionare come una confraternita religiosa, come una setta misterica di stampo orfico, e costituisce un modello che viene ripreso nel corso dei secoli. I movimenti monastici nascono su questa linea. La scuola pitagorica ha dato il via poi a tutti i movimenti monastici con i quali tuttora abbiamo a che fare. Ma leggiamo che cosa scrive Aulo Gellio nelle Notti attiche, che non si dica che di questa grande opera non ne abbiamo letto neanche un frammento. Possiamo dire di averlo letto. È anche abbastanza significativo, divertente. Pitagora, a causa di un diverbio insanabile con il tiranno Polizzate, abbandonò l'isola di Samo e navigò alla volta di Crotone, dove fu accolto con favore. L'assemblea degli anziani lo invitò a parlare ai giovani della città sulla saggezza orfica e sui valori della cultura greca. Pitagora accolse di buon grado l'invito e cominciò nell'aula del Senato a tenere con tono pacato e solenne le sue lezioni. Pitagora, con il fascino della sua predicazione e con l'esempio silenzioso della sua vita, fece avvicinare 300 giovani intorno a sé, i quali cominciarono a chiedere che le istituzioni fossero governate secondo gli insegnamenti del maestro. Pitagora aveva così fondato una scuola, anzi, per essere più precisi, una setta misterica, nella quale dovevano essere osservate delle regole che apparivano strane nella loro formulazione, ma che contenevano un senso segreto, tipico di tutte le confraternite di carattere orfico. L'elenco dei precetti della scuola pitagorica era il seguente. Primo, non mangiare le fave. E ci siamo arrivati a questo punto. E qui c'è una diatriba internazionale che continua sulla questa, se volete partecipare, come mai, che cosa significa questa affermazione. Quando poi lo scoprono i romanzieri alla Page, ci fanno un romanzo pieno di morti e di misteri, speriamo di no. Non mangiare le fave, non spezzare il pane, non attizzare il fuoco col ferro, non toccare il gallo bianco, non mangiare il cuore, non guardarti nello specchio accanto al lume, quando ti alzi dal letto non lasciare l'impronta del tuo corpo, quando togli la pignatta dal fuoco rimescola le ceneri. Ora, queste affermazioni hanno un significato metaforico. Non spezzare il pane significa non separarti dagli amici, e non attizzare il fuoco con il ferro significa sii sempre disposto a perdonare. Vedete, Aulo Gellio si lascia scappare qualche... Il divieto più misterioso della dottrina pitagorica risulta essere quello delle fave. Quale allegoria si nasconde, si chiede Aulo Gellio, dietro all'odio che Pitagora porta verso questo nutriente legume? Aristotele dice che l'avversione di Pitagora per le fave era a causa di un'allergia che si portava dietro fin da bambino. Che è pieno di allergia questo mondo. In presenza del maestro questo prodotto non poteva essere nominato, pena, gravi sanzioni e l'espulsione dalla scuola. Gli addetti della scuola di Pitagora vivevano tutti insieme secondo il regime della comunità dei beni. Erano un po' comunisti Pitagora. Ogni sera al tramonto erano invitati a porsi tre domande: che cosa ho fatto di male? Che cosa ho fatto di bene? Che cosa ho omesso di fare? Dopodiché dovevano pronunciare la seguente frase: lo giuro su colui che ha rivelato alla nostra anima la divina tetractis. La tetractis è il triangolo perfetto a cui corrisponde il numero 10, numero divino per eccellenza secondo Pitagora, ma questo è un concetto che dovremo studiare. A questo punto, per mettere ancora di più in evidenza la figura carismatica di Pitagora, facciamo intervenire Diogene Laerzio, che con la sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi continua ad accompagnarci. Cosa ci racconta ancora Diogene Laerzio sul mito pitagorico? Beh, leggiamo: tutte le notti il maestro parlava. Noi abbiamo visto, abbiamo incontrato Anassimene la scorsa settimana, che anche lui parlava nella notte ed Ecateo rompeva le scatole, ma qui invece non parlava nessuno, perché guai, Pitagora non era così accondiscendente come Anassimene. Ad ascoltarlo venivano da ogni parte del mondo, lui però non si mostrava a nessuno, parlava tenendosi nascosto dietro una tenda. Chi per combinazione, anche se di sfuggita, riusciva a vederlo, se ne gloriava poi per tutta la vita. Egli aveva un aspetto maestoso, il volto splendente, le chiome ondeggianti, era avvolto in un manto bianco e da tutto il suo essere emanava una affabile dolcezza. Ogni suo discorso iniziava con la frase: per l'aria che respiro, per l'acqua che bevo, non sopporterò alcuna obiezione su ciò che sto per dire. Era peggio di me. Solo pochi fortunati erano ammessi alla sua presenza e gli stessi allievi non avevano la possibilità di vederlo se non dopo 5 anni di studio. Un giorno un nuovo adetto, introdottosi di nascosto nel suo appartamento, riuscì a accorgerlo mentre faceva il bagno in una tinozza e raccontò agli altri di aver intravisto una coscia d'oro. Pitagora divideva gli esseri umani in due categorie: gli uomini cioè i matematici, ovvero coloro che hanno diritto ad accedere alla conoscenza matemata, e gli acusmatici, che invece possono solo stare a sentire. Qui ci sarebbe dell'ironia da fare, ma i discepoli della scuola pitagorica erano tenuti alla segretezza assoluta. Si racconta che un giorno un allievo, tale Paso, rivelasse l'esistenza dei numeri irrazionali, e poi capiremo cosa significa questa cosa, e la conseguente inclinatura dell'armonia numerica su cui si reggeva la dottrina pitagorica. Il Paso fu colpito dalla maledizione del maestro e naufragò a poche miglia da Crotone, mentre cercava disperatamente di prendere l'aria. Quindi, attenzione. Abbiamo detto che le due biografie più significative scritte su Pitagora sono le opere di due pensatori neoplatonici, Porfirio di Tiro e Giamblico di Calcide, vissuti tra il III e il IV secolo d.C. Porfirio di Tiro lo abbiamo incontrato, e ora incontriamo Giamblico di Calcide, 250 circa, 330 circa, che di Porfirio è stato discepolo. Le opere di Giamblico di Calcide hanno contribuito notevolmente alla formazione culturale dell'imperatore Giuliano l'Apostata, l'avete sentito nominare, 331-363, nipote di Costantino, che ha cercato invano di restaurare, per contrastare l'ascesa al potere del cristianesimo, la religione dell'ellenismo. Dobbiamo dire che tanto le opere di Porfirio di Tiro quanto quelle di Giamblico di Calcide ciò che rimane delle loro opere, hanno avuto uno straordinario successo nel periodo del Rinascimento italiano e fiorentino. Le opere di Giamblico di Cacide, in particolare la raccolta delle dottrine pitagoriche, hanno contribuito allo sviluppo intellettuale e alla formazione in tutto il mondo, dal 1450 al 1525, del movimento rinascimentale. Il neoplatonismo è fondamentale per capire il Rinascimento, no? Quindi le opere di Porfirio e di Giamblico sono state tradotte in latino dal 1474 al 1497 da Marsilio Ficino, segretario dell'Accademia Fiorentina fondata da Lorenzo il Magnifico, il quale ha potuto usufruire dei testi delle opere di Giamblico anche per scrivere la sua opera fondamentale, Teologia platonica de immortalitate animorum, Teologia platonica sull'immortalità delle anime, 1474, sono le opere su cui si fonda il Rinascimento, no? Qualche anno fa c'era Emilio, abbiamo fatto un corso sul Rinascimento, molti anni fa ormai sono passati, sul Rinascimento, e abbiamo affrontato questo tema del Rinascimento in questo modo, perché se no non si capisce nulla anche del Rinascimento fiorentino se non si va, se non si lavora, se non si studia, se non si studiano queste opere. Allora sì che si capiscono quelle opere architettoniche, no? Quella, l'evoluzione della città, allora si gustano le cose. Ora non possiamo approfondire l'opera di Marsilio Ficino perché siamo fuori percorso e ci torneremo, ci arriveremo, ma si capisce già dal titolo come la cultura della sapienza poetica orfica e del pitagorismo contribuiscono a formare il pensiero moderno. Il pensiero moderno. Ora, Giamblico di Calcide ha scritto un trattato, redatto tra il 300 e il 330, intitolato Peri Mysterium Logos, sui misteri, che va considerato il libro fondamentale della religiosità greca dell'epoca tardo-antica, un libro che era molto di moda nella Firenze del Rinascimento. Guardate sul punto 5 del repertorio. Questo libro, sulla scia dell'Enea di Diplotino e della scuola pitagorica, descrive un itinerario che deve servire per condurre gli esseri umani a purificarsi e a liberarsi dagli aspetti negativi che procura la corporeità, la materialità. La purificazione avviene con la conoscenza, quindi studiando, e con la pratica dei culti divini, quindi dandosi a dei culti, che sono stati lasciati in eredità all'umanità. Tutti i culti divini che c'è nella storia dell'umanità sono buoni, sono validi, se sono fatti in buona fede. Secondo Giamblico, che riprende la tradizione della scuola pitagorica, la conoscenza del divino è innata nella persona umana. Dio è un ente che si identifica con l'idea del bene di Platone. Il pensiero di Platone, vedete, viene trasformato in una religione per creare un'alternativa ideologica al cristianesimo. E poi i pensatori cristiani, nei secoli, sapranno utilizzare a pieno questa operazione culturale che trasforma il neoplatonismo in religione per cristianizzare il potente pensiero di Platone e per dare al cristianesimo una forte, fortissima base filosofica che noi vediamo nella scuola di Atene di Raffaello, no? Che noi abbiamo studiato con il nostro tabellone a suo tempo. Dio è l'uno, capace di emanare gli esseri divini, e ad ogni emanazione dell'uno corrisponde una divinità, corrisponde uno degli dèi, dice Giamblico. Tra gli dèi e gli esseri umani è situato il regno dei demoni, che donano la salute e infliggono la malattia. Per risalire all'uno, per liberarsi dalla ruota della reincarnazione e ritornare ad unirsi con la divinità, l'anima deve imparare a evocare le entità divine, gli dèi o le idee pure del mondo di Platone. Una dopo l'altra le deve evocare, in un cammino di ascensione. Questo itinerario prevede un rituale mistico contrassegnato da formulari magici da recitare in preghiera. Guardate, erano molto di moda nel Rinascimento a Firenze. Giamblico, per quanto riguarda i rituali mistici e i formulari magici, attribuisce grande importanza alle dottrine egiziane e al pensiero di Pitagora. Gli esseri umani, secondo Giamblico, entrano in contatto con la divinità attraverso una disciplina che si chiama teurgia. Che cos'è la teurgia? Guardate, Giamblico di Calcide, attraverso l'opera Per i Mysterium Logos, sui misteri, costruisce la teologia del neoplatonismo, una delle basi ideologiche su cui si sviluppa la teologia cristiana, utilizzando la disciplina della teurgia. Che cos'è la teurgia e che differenza c'è tra la teurgia e la teologia? Beh, la teologia è la disciplina che parla degli dèi, parla di Dio, cerca di descriverne le caratteristiche. La teurgia è una sapienza o un'arte di natura magica che cerca di evocare gli dèi, di evocare Dio stesso, in modo che gli dèi o Dio stesso possano agire sugli esseri umani. La prassi dei rituali teurgici che Giamblico di Calcide prescrive nel suo libro sui misteri diventa di moda nel XV e nel XVI secolo nell'Europa rinascimentale. Guardate, a Firenze ci sono molti templi teurgici ed era di moda tra gli intellettuali, erano di moda i riti teurgici. Uno dei rituali teurgici tradizionali prevede il famoso telestiche, cioè l'animazione di una statua consacrata alla divinità. Noi abbiamo già incontrato la parola chiave statua, no? Nel nostro percorso. Il teurgo, il sacerdote, detto docheus, svolge un ruolo di medium. Sapete che cos'è un medium, eh? Quindi Pitagora viene considerato il modello del teurgo, il prototipo del medium per eccellenza. In questo rito è necessario anche un sigofalos. Cos'è un sigofalos? È una trottola. Avete mai giocato con una trottola? In greco sigofalos è una trottola magica che viene fatta girare con uno spago. Questa trottola è a forma di disco d'oro con sopra un triangolo, la tetractis di Pitagora. Poi capiremo che cos'è a suo tempo. Il triangolo gira e quando si ferma i vertici, come fossero delle frecce, indicano le formule mistiche scritte sulla superficie del disco. Al centro del disco c'è uno zaffiro, una pietra preziosa di colore blu, azzurro intenso, che costituisce il tramite con il cielo, che rispecchia lo spazio etereo. Siamo stati nella zona eterea di Mileto, la scorsa settimana. Ora, la trottola magica non può essere fatta ruotare sempre. La sua rotazione coincide con i movimenti delle sfere celesti, con l'armonia celeste di Pitagora. Quindi c'è tutto il discorso astrologico dietro, e la trottola deve attrarre le intuizioni metafisiche, i pensieri delle entità divine. La rotazione della trottola magica è sincronizzata ad un calendario teurgico che scandisce il tempo dell'anno liturgico astrale. Ora, dopo aver assorbito le intuizioni metafisiche, facendo girare la trottola, il docheus entra dentro la statua consacrata alla divinità, come se fosse un'armatura, e attraverso il fuoco sacro va in estasi, ipnotica, come la pizia nel santuario di Delfi, no? Parla e svela i pensieri delle entità divine. Le anime dei partecipanti al rito vengono attirate verso la luce originaria prodotta dalle emanazioni divine dell'Uno, e possono congiungersi con l'intuibile. Questi termini derivano dal linguaggio della scuola pitagorica. L'anima esce così dal corpo, evade temporaneamente dalla prigione materiale ed entra in comunione con la divinità, e poi ritorna nel corpo, rinnovata, purificata, divinizzata, diremo in grazia di Dio. Ora, i rituali teurgici, come abbiamo notato, sono impregnati di pitagorismo, e a questo punto dobbiamo citare l'opera di Giamblico di Calcide, che contiene la biografia di Pitagora. Poi lui così, parlando di Pitagora, trova lo spunto per scriverne la biografia e raccoglie le dottrine pitagoriche. Quest'opera si intitola Synagoge Ton Pitagoreion Dogmaton, raccolta delle dottrine pitagoriche. Synagoge in greco significa raccolta. Questa è un'opera in 10 libri, in cui 5 sono andati perduti. trattavano di teologia aritmetica, di mistica dei numeri, di musica, di geometria, di astronomia, tutti i temi pitagorici. Il primo libro, che si è conservato interamente, è quello su cui probabilmente si è concentrato il maggiore interesse, quindi si è conservato, tratta della vita pitagorica e presenta Pitagora come un grande modello di vita e come un personaggio straordinario, tanto che le biografie su Pitagora hanno contribuito alla formazione della letteratura agiografica, cioè sulla vita dei santi. Le agiografie sono le vite dei santi, delle figure degli antichi martiri, fino a San Benedetto, ai fioretti di San Francesco, fino a Padre Pio. Cioè, leggiamo un frammento della Sinagoge, per dire di avere letto anche questa, Sinagoge della vita pitagorica, Giamblico di Calcide. A Pitagora vengono attribuiti numerosi eventi straordinari. Uccise un serpente velenoso con un morso, come Apollo, conversò per molti anni con un'orsa daunica, persuase una giovenca a non mangiare più farro, accarezzò un'aquila bianca che era scesa dal cielo apposta per salutarlo, fu visto nello stesso istante sia a Crotone che a Metaponto. Ma questo toccherà anche a noi, prossimamente. Fu salutato a gran voce dal fiume Nesso, che scorrendo accanto a lui pare avesse esclamato: salve Pitagora. Pitagora ha un carattere soprannaturale, è il vero teurgo. Di lui si dice: tre sono le nature dell'universo, gli dèi, i mortali e quelli come Pitagora. Il suo nome nelle conversazioni non veniva mai fatto esplicitamente dai suoi discepoli. Si preferiva usare l'espressione quell'uomo con la U maiuscola, oppure il più dogmatico autosete. Lui stesso lo ha detto. Le regole, vedete, i misteri, il carattere dogmatico dell'insegnamento di Pitagora finiscono per infastidire la maggioranza dei cittadini di Crotone e si forma una forte opposizione contro Pitagora. Il capo di questa opposizione è un certo Cilone, giovanotto di buona famiglia e di carattere violento. Ma ascoltiamo il racconto di Giamblico, dalla Sinagoge. A capo dell'opposizione a Pitagora era un certo Cilone, giovanotto di buona famiglia e di carattere violento. Costui, avendo vista respinta la propria domanda d'ammissione alla scuola pitagorica, era necessario superare un severo esame d'ammissione, non ebbe più pace finché non riuscì a trovare un modo per vendicarsi. Una notte, alla testa di un centinaio di giovani facinorosi, circondò la sede dei pitagorici, ovvero la villa dell'atleta Milone, e dopo aver invitato inutilmente gli adepti a venire fuori, dette fuoco alla casa. Pochissimi riuscirono a fuggire, tra essi Archippo, Liside e lo stesso Pitagora, se non che proprio dietro la casa di Milone c'era un vasto campo di fave e il vecchio maestro, pur di non attraversarlo, preferì farsi uccidere dai congiurati. Altri dicono che il maestro riapparve a Metaponto nel Tempio delle Muse e qui si lasciò morire di inedia con la scusa che non aveva più voglia di vivere. C'è chi dice che sia vissuto 70 anni, chi 90, chi 107 e chi più di 150. Vedete quanti temi che pone Pitagora in una botta sola? Chissà cosa direbbero i vescovi. Pitagora è certamente un personaggio straordinario. Non dobbiamo meravigliarci quindi che, come abbiamo già detto all'inizio dell'itinerario di questa sera, Pitagora venga attribuita la paternità divina. Si dice che Pitagora fosse figlio del dio Hermes. La tradizione racconta che il dio Hermes, volendo fare un regalo al figlio Etalide, gli promise qualsiasi cosa avesse voluto a eccezione dell'immortalità. Ed Etalide pensò bene di chiedergli un'eterna memoria, ovvero la possibilità di ricordare, anche dopo morto, tutte le vite precedenti. Grazie a questa facoltà, Pitagora, come scrive Diogene Laerzio, ha sostenuto di avere già vissuto quattro volte e di essere stato prima Etalide, poi Euforbo, nei cui panni è stato ferito a Troia da Menelao, Quindi Ermotimo, che aveva riconosciuto in un tempio lo scudo di Menelao, e infine Pirro, un giovane pescatore dell'isola di Delo. Tra una reincarnazione umana e l'altra, scrive sempre Diogene Laerzio, l'anima di Pitagora si è trasferita in diversi animali e perfino in qualche pianta. Chissà che non abbiate il giardino, chissà. Secondo la sapienza poetica orfico-pitagorica, quindi attenti, il ciclo delle reincarnazioni è di 216 anni. Il 216 è uno dei numeri magici, è un segreto, non si dovrebbe rivelare, della scuola pitagorica. È il cubo del numero 6 ed è uno dei numeri divini. Secondo gli esperti di sapienza poetica orfico-pitagorica, l'ultima apparizione di Pitagora reincarnato dovrebbe essere avvenuta intorno al 1810. Quindi, ora, Pitagora reincarnato, in quanto figura straordinaria, non può che essere un personaggio importante, no? E qual è il personaggio più importante che è comparso dalle nostre parti nel 1810? Guardate, c'è chi ha voluto naturalmente giocare, ve l'ho detto che si continuano a scrivere biografie su Pitagora. Nel 1810 è nato, per esempio, Camillo Benso, conte di Cavour. Lo conoscete? Camillo Benso, conte di Cavour, come direbbe qualche buontempone, per esempio il principe Don Fabrizio di Salina, profondo conoscitore del Pitagora matematico e astronomo, è riuscito a risolvere il difficile teorema dell'unità d'Italia, no? E il termine teorema è certamente parola chiave della scuola pitagorica, lo vedremo e lo studieremo. Questa è un'ipotesi scherzosa, ma qualcuno potrebbe lasciarsi suggestionare dal fatto che Camillo Benso, conte di Cavour, oltre a essere nato, state attenti ai numeri, nel 1810, è morto il 6 giugno del 1861. Che cosa c'è di strano, direte voi? Se osserviamo bene, senza lasciarci suggestionare, i numeri di questa data, 6-6-1861, notiamo che ci sono intanto tre sei, con i quali, senza lasciarci suggestionare, possiamo comporre il magico cubo di 6, il sacro numero 216. E poi i numeri restanti, se togliete il 6, guardateli, 181, presenti tanto nella data di nascita quanto in quella di morte di Camillo Benso, sommati insieme, quanto fanno? 8, 1 e 1. Fanno 10. Fanno la divina Petraxis. Ora, non lasciamoci suggestionare, ma sta di fatto che, se proprio ci vogliamo pensare, dal 6 giugno del 1861 l'anima di Pitagora è in libertà e si dovrebbe reincarnare in una, per ora può darsi che sia nel vostro giardino, in qualche pianta, o nel gatto che avete in casa, quindi ora che poi l'avete studiato, e quindi trattateli bene, le piante del vostro giardino, gli animali che avete in casa, come si dovrebbe reincarnare, hanno fatto i conti, no? E intorno al 2026, noi aspettiamo, se sommiamo 1810 con 206. Intanto, fino al 2026, l'anima di Pitagora sta a Milano. Non è vero, ma ci credo, diceva il titolo di quella pièce teatrale. E noi, in conclusione, senza lasciarci selezionare, tiriamo le fila di questo itinerario faticoso questa sera, dedicato in funzione della didattica della lettura e della scrittura alle biografie del Pitagora mitico. E in questo itinerario abbiamo visto il nome di Pitagora avvicinarsi alle parole miracolo, mistero, magia, e questi accostamenti fanno sorridere i nostri due accompagnatori, perché tanto Erodoto quanto il capitano Agenore di Tiro sono piuttosto razionalisti e preferiscono il Pitagora matematico, pur sempre mistico, ma in chiave scientifica più che in chiave esoterica. Del Pitagora matematico noi non abbiamo ancora detto niente e dobbiamo fare molte domande al maestro di Samo emigrato a Crotone. Quindi Lanciamo un appello all'anima di Pitagora perché compaia la prossima settimana qui a Crotone, dove intanto siamo sbarcati, sulla via che stiamo percorrendo. Per ottenere questo facciamo una promessa. Promettiamo almeno questa settimana di tenerci lontani, molto lontani dai campi di fave. Per ora, perché quando verrà la stagione non possiamo promettere di stare lontani almeno per un assaggio tradizionale da fave, salame, fave pecorino, patate e fave. Chissà che Pitagora, in allegra compagnia di Erodoto, di Agenore, non cambi idea. Le vie della didattica, della lettura e della scrittura sono quasi infinite. La scuola è sempre qui. Questa scuola non è infinita. Ma non è ancora finita. Il viaggio continua. E sapete che cosa ha da insegnarci il Pitagora matematico? Ebbene, molte cose, quindi correte numerosi la prossima settimana. Buonanotte. Ricordatevi la promessa fatta a Pitagora: fino alla prossima settimana. Avete firmato tutti? Questa è una teoria.
Scusami, se aveva tanta paura.
Ah, lei. La gente, no,